Vogliamo parlarvi di uno di quei fatti che appartengono strutturalmente alla nostra società, e cioè alla violenza maschile sulle donne e alla violenza istituzionale che spesso si assomma a quella già subita dalle donne in questione. Parliamo di un fatto, purtroppo uno dei tanti, con alcune particolarità, diciamo, che lo aggravano. Un fatto che è successo a Firenze 7 anni fa, uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza che all'epoca aveva intorno ai 22 anni. E della sentenza d'appello che è uscita lunedì scorso al Tribunale di Firenze. Rispetto alla sentenza d'appello, prendiamo, insomma, rispetto a quello che è successo, qualche notizia dalla pagina del Corriere della Sera, la pagina web di Firenze, e erano tutti certamente alticci ed euforici è un virgolettato dalle motivazioni della sentenza, in quanto compagni di bevute e balli allusivi quella sera destati alla Fortezza. Si parla della Fortezza d'Abbasso, uno di quei sposti ormai devoluti a una movida consumistica e del tutti contro tutti, come insomma ne conosciamo anche qua a Roma. Ma gli elementi a favore dell'accusa, quella che sostiene l'ipotesi di una violenza di branco contro una ragazza di 23 anni, restano davvero labili, fumosi e volatili. I 3 aggettivi sono sempre dei giudici. I giudici della Corte d'Appello di Firenze, che lo scorso marzo hanno assolto 6 ragazzi dall'accusa di violenza sessuale, scrivono che con la denuncia la ragazza avrebbe dovuto rimuovere quello che riteneva essere stato un suo discutibile momento di debolezza e fragilità di una vita non lineare. Tutto quello che leggiamo, appunto, sono parole dei giudici. L'assoluzione è avvenuta a marzo, come sapete intercorre tempo tra un atto in tribunale e la pubblicazione delle sue motivazioni. Apprezzabile è stata la volontà di Giulia, a nome di Fantasia, di stigmatizzare quell'iniziativa di gruppo, comunque non ostacolata, volontà che si è estrinsecata in una serie di comportamenti successivi ai fatti, espressione di una presa di coscienza e di un'energica reazione, con ricorso al centro antiviolenza, all'associazione Artemisia, evidentemente per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere. Sono ancora parole dalla motivazione della sentenza, che fa evidentemente psicologismo di bassa lega, perché non si sa veramente da dove le tiri fuori. Comunque, il 26 luglio 2008 la ragazza trascorre la serata con amici del suo amico regista di film splatter. La serata scorre tra sciottini, balle e sfide al toro meccanico, come quella di altre migliaia di ventenni in questo paese e altrove. Le indagini conclusero che furono i ragazzi a farla ubriacare prima di portarla in macchina per abusare a turno di lei. Per i giudici dell'appello invece le cose andarono diversamente, e qui si riaprono le virgolette. Tutti avevano bevuto insieme un quantitativo di sciottini non particolarmente elevato e comunque imprecisato, e in fin dei conti Giulia aveva tenuto una condotta tale da far presupporre che, se anche non sobria, era tuttavia presente a se stessa. Si era mantenuta a cavallo del toro meccanico, aveva cercato al telefono l'amico che si era allontanato con la fidanzata, aveva risposto a tono a una ragazza una volta uscita dalla Fortezza. Insomma, nessuna condizione di menomazione poteva individuarsi rispetto agli autori del fatto. I ragazzi, scrivono i giudici, possono aver malinterpretato la sua disponibilità. Fino all'uscita Giulia non aveva palesato particolare fastidio, sono di nuovo le parole dei giudici, per le avance ricevute. Si era fatta sorreggere fino all'auto, se poi, come racconta, era rimasta come in trance, inerme, come un qualcosa in balia della corrente, mentre gli altri effettuavano manovre invasive su di lei e si erano mostrati quasi stupiti quando lei aveva detto basta, recuperando borsa, scarpe, uscendo dall'auto. Questo, insomma, più o meno, anche se non abbiamo il testo intero delle motivazioni della sentenza della, dell'appello. I giudici Angela Annese, Maria Cannizzaro e Federico Boscherini spiegano: il racconto della ragazza configura un atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso, che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente condivise e vissute traumaticamente o contraddittoriamente, come quella di partecipare dopo il fatto al workshop estivo Sex in Transition vicino a Belgrado. Veramente questi giudici stupiscono più del solito, perché cosa c'entri il fatto che questa ragazza poi abbia deciso di partecipare a un workshop in un contesto di movimento a Belgrado, veramente o prima del fatto quella di interpretare un film splatter del regista imputato al processo, intriso di scene di violenza che aveva mostrato di reggere senza problemi. Sì, ho capito, ma era un film, era fiction. Quindi insomma, trovano incoerente questi giudici che una ragazza che ha subito uno stupro poi vada a un workshop a Belgrado e che prima di aver subito lo stupro abbia girato un film con scene di violenza. Assolti, perché il fatto non sussiste in questa incresciosa storia, non encomiabile per nessuno, un fatto penalmente non censurabile, mancando i connotati essenziali del reato. Questa è la conclusione. Ma come accade raramente, la donna che si è trovata involontariamente, anzi coattamente, protagonista di questa vicenda, prende la parola, lo fa attraverso una lettera che pubblica su un blog, che poi viene richiamata sui vari giornali. Ve la leggiamo perché ci sembra molto significativa, e per poi dire due parole. Vorrei riuscire a scrivere qualcosa che abbia un senso, ma non posso, perché un senso questa vicenda non ce l'ha. Sono io la ragazza dello stupro della Fortezza, sono io. Esisto. Nonostante abbia vissuto anni sotto shock, sia stata imbottita di psicofarmaci, abbia convissuto con attacchi di panico e incubi ricorrenti, abbia tentato il suicidio più volte, abbia dovuto ricostruire a stenti, briciola dopo briciola, frammento dopo frammento, la mia vita distrutta, maciullata dalla violenza. La violenza che mi è stata arrecata quella notte, la violenza dei 1000 interrogatori della polizia, la violenza di 19 ore di processo, in cui è stata dissezionata la mia vita, dal tipo di mutande che porto al perché mi ritengo bisessuale. Come potete immaginare che io mi senta adesso? Non riesco a descriverlo nemmeno io. La cosa più amara e dolorosa di questa vicenda è vedere come ogni volta che cerco con le mani e i denti di recuperare la mia vita, di reagire, di andare avanti, c'è sempre qualcosa che ritorna a ricordarmi che sì, sono stata stuprata e non sarò mai più la stessa. Che siano state le varie fasi della lunghissima prima udienza o le sentenze della prima e poi della seconda, ne ho sempre avuto notizia dai social media piuttosto che dal mio avvocato. Come mai questo accada non lo so. So soltanto che è come un elastico che quando meno me l'aspetto, mentre sono assorto e impegnata a affrontare il mondo piena di cicatrici, ma cercando la forza per farcela, questo maledetto elastico mi riporta indietro di 7 anni, ogni maledetta volta. Ogni maledetta volta, dopo aver lavorato su me stessa, cercato di elaborare il trauma, espulso da me i sensi di colpa introiettati, il fatto di sentirmi sbagliata, sporca, colpevole. Dopo aver cercato di trasformare il dolore, la paura e il pianto in forza, in arte, ecco un altro articolo che parla di me e io mi ritrovo catapultata di nuovo in quella strada, nel centro antiviolenza, nell'aula del tribunale. Tutto questo mi sembra surreale, come il supplizio di Tantalo. La memoria è una brutta bestia, nel corso degli anni si dimenticano magari frasi, l'ordine del prima e dopo, ma il corpo sa tutto, le sensazioni, il dolore fisico, il mal di stomaco, la voglia di vomitare, non si dimentica. Che poi quanti sforzi ho fatto per ritornare ad avere una vita normale, ricominciare a studiare, laurearmi, cercare un lavoro, vivere relazioni, uscire, sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, nella propria città, e quante volte sono stata invece redarguita dal mio legale per avere una ripresa, per sembrare andare avanti e non sconfitta, finita. La vittima deve essere credibile. Forse se quella volta avessi inghiottito più pasticche e fossi morta sarei stata più credibile. Forse non li avrebbero assolti. Essere vittima di violenza e denunciarla è un'arma a doppio taglio. Verrai creduta solo fino a quando ti mostrerai distrutta, senza speranza, finché ti chiuderai in casa buttando la chiave dalla finestra come una moderna Raperonzolo. ma semmai proverai a cercare di uscirne, a cercare piano piano di riprendere la tua vita, ti sarà detto: ah, ma vedi, non ti è mica successo nulla, se fossi stata veramente vittima non lo faresti. Così può succedere quindi che in sede di processo qualcuno tiri fuori una fotografia ricavata dai social network in cui, a distanza di 3 anni dall'accaduto, sei con gli amici, sorridi e non hai il muso lungo, prova lampante che non è stato un delitto così grave. Fondamentale, ovviamente. A 7 anni di distanza ancora ho attacchi di panico, ho flashback e incubi e lotto giornalmente contro la depressione e la disistima di me. Non riesco a vivere più nella mia città, ossessionata dai brutti ricordi e dalla paura di ciò che la gente pensa di me. Prima la fortezza d'Abbasso era un luogo pieno di ricordi positivi, la mostra dell'artigianato, il social forum europeo, i numerosi festival e fiere. Adesso è un luogo che cerco di evitare, un buco nero nella mappa della città di Firenze. Mi è stato detto, è stato scritto, che ho una condotta sregolata, una vita non lineare, una sessualità confusa, che sono un soggetto provocatorio, esibizionista, eccessivo, borderline. C'è chi ha detto addirittura che non ero che una escort, una donna a pagamento che, non pagata o non pagata abbastanza, ha voluto rivalersi con una denuncia. Perché sono bisessuale dichiarata, perché ho convissuto con il mio ragazzo un anno prima che succedesse tutto ciò, perché amo viaggiare e, unito al fatto che non sono riuscita a vivere nella mia città dopo l'accaduto, ho viaggiato molto, proprio per quella sensazione di essere chiunque e di dimenticare la tua storia in un posto nuovo, perché sono femminista e attivista LGBT e fino dai 15 anni lotto contro questo schifo di patriarcato che oggi, come 7 anni fa, cerca di annientarmi, come ha fatto e fa continuamente ovunque. Perché mi vesto non seguendo la moda e quindi, se seguo uno stile alternativo, gotico o cose del genere, sono automaticamente tacciata per promiscua. Perché sono un'attrice e un'artista e ho fatto happening e performance usando il corpo come tavolozza di sentimenti e concetti, anche e soprattutto legati al mio vissuto della violenza. Eh sì, la body art è nata negli anni 60, mica ieri, che poi qualcuno si sognerebbe forse di augurare o giustificare chi stuprasse Marina Abramovic perché si è mostrata nuda in alcuni dei suoi lavori? Ebbene sì, se per essere creduta e credibile come vittima di uno stupro non bastano referti medici, psichiatrici, 1000 testimonianze oltre alla tua, le prove del DNA, ma conta solo il numero di persone con cui sei stata a letto prima che succedesse, o che tipo di biancheria porti, se usi tacchi, se hai mai baciato una ragazza, se giri film o fai teatro, se hai fatto della body art, se non sei un tipo casa e chiesa e non ti periti a scendere in piazza e lottare per i tuoi diritti, se insomma sei una donna non conforme, non puoi essere creduta. Dato che non hai passato gli anni dell'adolescenza e della giovinezza in ginocchio, sui ceci, con la gonna alle caviglie e lo sguardo basso, cosa vuoi aspettarti? Che qualcuno creda a te vittima di violenza? Sono stata offesa non solo come donna per ciò che sappiamo essere accaduto, ma come amica, dal momento in cui il capetto del gruppo era una persona che consideravo amica e mi ha ingannato. Sono stata offesa dagli avvocati avversari e dai giudici come bisessuale e soggetto LGBT, che hanno sbeffeggiato le mie scelte affettive e le hanno viste come spregiudicate. Sono stata offesa come femminista e attivista LGBT quando la mia adesione a una manifestazione contro la violenza sulle donne è stata vista come eccessiva e non idonea a una persona vittima di violenza, essendomi mostrata troppo forte. Sono stata offesa dalla corte e dagli avvocati avversari per essere un'artista e un'attrice, o per provarci ad ogni modo, un manipolo di individui gretti che non vedono oltre il loro naso e che equiparavano qualsiasi genere di nudità o di rappresentazione che vada contro la norma, per esempio scrivere uno spettacolo sulla prostituzione, alla pornografia. Mi hanno perfino offeso in quanto aderente alla moda giapponese delle gothic lolita e hanno offeso il buon senso quando hanno insinuato che fosse uno stile che ha a che fare con pornografia, erotismo e chissà cos'altro. Hanno offeso con questa assoluzione la mia condizione economica di gran lunga peggiore della loro, che se hanno vinto la causa possono dire grazie ai tanti avvocati che hanno cambiato senza badare a spese, mentre io mi sono dovuta accontentare di farmi difendere da uno solo e condannandomi a dover essere debitrice a vita per i soldi della provvisionale che ho speso per mantenermi negli ultimi 2 anni, oltre al fatto che nessuno ripagherà mai il dolore, gli anni passati in depressione senza riuscire né a studiare né a lavorare a carico dei miei e tutti i problemi che mi porto dietro fino ad adesso. Rischio a mia volta un'accusa per diffamazione anche scrivendo questa stessa lettera. Ciò che più fa tristezza di questa storia, che mi ha cambiato radicalmente, è che nessuno ha vinto, non hanno vinto loro, gli stupratori, accusati assolti in secondo grado, la loro arroganza, il loro fumo negli occhi, le loro vite vincenti. Per esempio l'enorme pubblicità fatta ai B-movie splatter del capitolo del gruppo. Sono andate avanti nonostante un'accusa di stupro. Abbiamo perso tutti. Ha perso la civiltà, la solidarietà umana. Quando una donna deve avere paura e non fidarsi degli amici, quando una donna è costretta a stare male nella propria città e a non sentirsi sicura, quando una giovane donna deve sospettare quando degli amici le offrono da bere, quando si giudica la credibilità di una donna in base al tacco che indossa, quando dei giovani uomini si sentiranno in diritto di ingannare e stuprare una giovane donna perché bisessuale, e tanto ci sta. Quello che vince invece giorno per giorno attraverso quello che faccio è la voglia di non farmi intimidire, di non perdere la fiducia in me stessa e di riacquistarla nel genere umano, facendo volontariato, assistendo gli ultimi, i disabili, le persone con disturbi psichici. Perché sì, anche quando si è sofferto di depressione, forse soprattutto per questo, si è capace di essere empatica e d'aiuto. Se potessi tornare indietro, sapendone le conseguenze, non so se sarei comunque andata al centro antiviolenza, da cui è partita la segnalazione alla polizia che mi ha chiamato per deporre una testimonianza 3 giorni dopo, ma forse sì. Comunque, per ripetere al mondo che la violenza non è mai giustificabile, indipendentemente da quale sia il tuo lavoro, che indumenti porti, quale sia il tuo orientamento sessuale. Che se anche la giustizia con me non funziona, prima o poi funzionerà, cambierà, Dio santo, certo che cambierà. Si firma la ragazza della Fortezza d'Abbasso. È anche difficile commentare la lettera di questa ragazza perché dice tutto. Dice tutto, ripropone appunto una dinamica purtroppo sempre verde, cioè quella che le donne che denunciano violenza subiscono poi un processo che porta in aula e sui media tutta la loro vita personale, privata e anche meno privata, in questo caso anche politica.
Assolutamente, ma poi cioè, riguardo parte, insomma, lei dice tutto, ci vuole molto coraggio, cioè io riprenderei pure una rivista che apparentemente non si occupa di queste cose, ma non è vero che Vanity Fair titola la sua lettera con "se fossi stata morta sarei stata più credibile", perché questo è il paese, è la stampa che vuole il sangue, la morte per poter giudicare le cose e per poterle piangere, ma non porsi mai il problema della soluzione, perché la soluzione della violenza degli uomini contro le donne è che le donne prendono tutta la loro forza insieme a chi riesce a dargliela e dicono quello che succede, scegliendo a volte anche di denunciare. Cioè non c'è niente di male nella scelta di denunciare una cosa, la cosa grave è che sia stato usato tutto assolutamente contro di lei e che anche lei non sia entrata, come si vede dalla lettera, e che appunto il legale che la difendeva le avesse consigliato di mantenere un profilo basso. Ecco, il profilo basso viene sempre, cioè l'alzare la testa viene sempre punito, soprattutto se appartieni al genere femminile. Il resto è conseguenziale di un paese bigotto, fascista, fondamentalista, in questo caso cattolico, ma fondamentalista religioso, che non ha rispetto dei propri figli e delle proprie figlie, perché agli stupratori è stato detto avete dei buoni avvocati con i soldi, e l'Italia è un paese molto civile, sei un avvocato che riesce a difendere i tuoi diritti, ma risponde, purtroppo risponde anche a una classe sociale ben precisa. E poi lei si è permessa di lavorare su se stessa e di fare delle cose, cioè di continuare a cercare, non si è fermata, e allora il fatto che non si sia fermata non viene vista come una grande prova di coraggio, ma come allora non ti è successo niente. Sarebbe come dire a una persona che ha avuto un grave lutto che non dovrebbe più ridere, che non dovrebbe più essere felice. Cioè i sentimenti degli esseri umani non sono addizione e sottrazione. Se ti è successa qualcosa di molto brutto, di gravissimo, non significa che tu non potrai essere felice, nonostante ti sia, cioè no, la felicità non cancella il dolore, si convivono tutte e due, ma questa cosa è troppo difficile da capire perché va al di là del dualismo bene male.
Sì, mi è capitato insomma di riflettere molto negli ultimi 2 anni sul perché, a differenza di prima, negli ultimi tempi la violenza sulle donne occupa molto spazio sui media. Al di là dell'utilizzo a fini razzisti, di cui da questi microfoni abbiamo parlato tanto, comunque si parla molto di violenza sulle donne anche al di là dei fini, sì, razzisti. E però non so ancora perché c'è stata questa virata nei media, ma una cosa mi è molto chiara, che queste donne vengono dipinte dai media solo come delle vittime, cioè le donne che subiscono, sì, violenza vengono vittimizzate in maniera assoluta, impedendo quindi evidentemente una qualunque risposta, certo, da parte, una qualunque anche soggettività, capacità appunto di essere soggetto nella propria vita. Se si esce da questo tipo di dinamica, allora è inaccettabile.
Assolutamente.
Evidentemente.
Sì, sì. Come, cioè, tu devi accettare la carità, non devi avere il tuo stipendio, cioè non devi avere i tuoi soldi. Cioè questo genere di società è disponibile a tollerarti qualora tu accetti il bene che ti vogliono fare tutti gli altri, quindi tu devi rimanere sempre in una situazione, una condizione di sottomissione. Se invece non non ti svezzi, ma ti elevi da una condizione di sottomissione, e diventi di nuovo un essere pensante, allora significa che non è vero che tu abbia provato qualcosa, perché il dolore uccide. Allora, se il dolore uccide, aveva ragione, non ricordo come si chiama, aveva ragione Damagli a chiedere che, a paragonare uno stupro a un omicidio. Cioè bisogna decidersi, cioè bisognerebbe avere una vita coerente, perché l'Italia è il paese dove donne che hanno raccontato di se stesse esperienze simili a quelle che racconta lei nella sua lettera sono conduttrici televisive, sono donne in carriera, sono persone socialmente compatibili. E invece poi questa compatibilità con questa vita personale che ognuno ha diritto di viversi come gli pare, perché non mi sembra, cioè lei non racconta nelle azioni che lei ha compiuto di danni verso altri, lei racconta di quello che ha fatto lei, mentre le persone che hanno commesso lo stupro hanno fatto un grave danno, hanno commesso un'azione orribile, l'hanno fatta contro qualcosa. Lei racconta delle cose che fa lei, e quello che fa lei non è una cosa che toglie spazio a qualcuno, quello che le è stato imposto toglie spazio a qualcuno invece, sì, toglie spazio a lei. Allora il problema è stabilire, e queste sentenze è vero che non perdiamo tutti, ma è vero pure che le sentenze educano la società e danno dei messaggi. E allora se io la metto insieme a uno stupro che è stato fatto contro una minorenne in provincia di Viterbo, in cui il comune decide di pagare gli avvocati degli accusati di stupro, e che poi è il tribunale per i minorenni di Roma che li mette alla prova, non considerandoli come i mostri che dovrebbero essere dipinti se ci fosse una parità nel descrivere la stessa azione indipendentemente da chi la commetta. E allora questa cosa fa paura e deve fare reagire, perché il problema è che si sta dando un messaggio ben preciso a 20 anni e passa dall'eliminazione del delitto d'onore.
Sì, non c'è dubbio, insomma, danni gravi li hanno evidentemente commessi questi tre giudici nelle parole che hanno scritto in questa sentenza, oltre al fatto che la polizia e tutto il sistema giudiziario hanno, come dire, commesso danni su questa donna, così come su tante altre,
certo,
nel portare avanti, in come hanno portato avanti le ore in cui lei è stata soggetta, come dire, a uno scandaglio della sua vita,
certo,
che probabilmente i sei accusati di stupro non hanno subito. E quindi questo, insomma, non c'è dubbio, questi giudici che sostanzialmente, oltre al solito refrain che lei sostanzialmente era di liberi costumi e quindi evidentemente si meritava uno stupro
per sua scelta,
multiplo,
lei sceglieva delle cose, però, cioè, lei,
sì,
sceglieva, non hanno detto lei era di liberi costumi, quindi imponeva i suoi costumi a qualcun,
no,
altro,
però, cioè, la lettura è sempre questa sostanzialmente, no, sei una puttana e quindi è per questo che qui si aggiungono altre cose. E le altre cose che si aggiungono sono anche l'attivismo, il posizionamento politico,
certo,
diventano un problema, e anche scelte sessuali non maggioritarie, non ortodosse evidentemente per i giudici, perché le definiscono una vita non lineare.
Cioè, invece i film, cioè, allora questo, ma anche qui c'è un disequilibrio. Perché ammettiamo che esista, che noi condividiamo questa maniera di pensare, ammettiamo per un momento e ragioniamo in astratto, allora anche produrre e fare parte di film splatter da parte di quello che nella lettera viene definito il capetto del gruppo dovrebbe essere una condotta non lineare, cioè dovrebbe dare un giudizio negativo a questa persona, invece non viene data, quindi è tutto grave, perché oltretutto c'è assolutamente un ribaltamento delle cose a favore di chi ha commesso una violenza, che penserà che riuscirà a raccontarsi pure, che insomma, anche se come dai verbali della polizia e come racconta lei, dice basta, quel basta in realtà non voleva dire assolutamente basta, cioè si cambia la semantica delle parole per dimostrare l'indimostrabile. E questa è la cosa grave.
L'altra cosa che mi sento di rilevare e che, di cui mi dispiace molto, è che probabilmente proprio perché è stata consigliata nel profilo basso, tutti questi 7 anni questa giovane donna li ha passati in una solitudine molto pesante, nel senso che la presenza solidale di altre donne davanti ai tribunali continua a essere un unico barlume di garanzia che la donna che è dentro non venga massacrata dal sistema dei tribunali stesso. E insomma, questo l'abbiamo vissuto tante volte sugli scalini di tanti palazzi del tribunale,
cosa, sì.
E in questo caso invece non è stato possibile farlo, perché non c'è stato questo tipo di intervento, forse lei non l'ha richiesto, forse la voce non è stata sentita, non lo so, non lo sappiamo. Di fatto fino a oggi è andata così, e insomma, soltanto, come dire, la solidarietà attiva di altre può aiutare in questo caso,
certo.
Fino a oggi è così.
Fino a oggi è successo questo, cioè non ci sono, cioè, casomai puoi aggiungere altre maniere di mostrare solidarietà, ma quella della presenza fisica, che anche testimonia, che anche mette, diciamo, ti fa vedere, cioè quando tu vedi chi entra nell'aula del tribunale, loro devono reggere il tuo sguardo, e non è facile reggere uno sguardo di persone che pensano esattamente che quello che hai fatto tu è una cosa orribile e sbagliata, cioè è così, come non sarà stata, cioè sarà stata un'esperienza terribile per lei non sentirsi, diciamo, non sentirsi amata e circondata da gente che vuole proteggerla o darle un contributo di solidarietà, perché appunto non c'è stato tutto questo, cosa che facciamo anche per gente che non conosciamo, cioè a noi non mi ha mai importato nulla di chi fosse la persona che ha subito una violenza, cioè la solidarietà si è sempre fatta a chiunque.
Questo,
cioè,
non c'è assolutamente dubbio, e penso che insomma possiamo chiudere questo breve spazio esprimendo tutta la nostra vicinanza, solidarietà a questa donna che comunque ha ancora la forza di continuare e di raccontarci questa storia con le sue parole, sfuggendo a questo meccanismo terribile della vittimizzazione, che significa anche togliere la parola a sé, e quindi togliere la soggettività alle donne che si trovano a vivere questo, e questa insomma è una lotta che non si chiude, ma che è molto molto lontana da vedere anche cambiamenti, insomma, la lotta contro la violenza maschile sulle donne e contro una violenza patriarcale che, quando usa la voce delle istituzioni, ha una ferocia veramente sì, devastante.
Sì, assolutamente. Anche perché appunto hanno detto che non è andata come addirittura scrivevano i verbali delle forze dell'ordine, cioè hanno ribaltato tutto. E anche quando ed è una cosa veramente grave, cioè veramente diseducativo al massimo, e diseducativo è quasi un complimento.
Chiudiamo qui tra pochi minuti il GR che chiude la mattinata informativa di Radio Onda Rossa.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacar valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más.